Allora, continuando la riflessione sul dono dello Spirito Santo, voglio aggiungere questo pomeriggio una riflessione per collegare il dono dello Spirito Santo e l'esperienza della fede. La fede in Gesù è presentata spesso nella liturgia, sempre se considerate i testi della liturgia di Pentecoste, come un'esperienza di amore nello Spirito, la fede. E si cita spesso, no, i passi della lettera ai Romani, i passi sarebbero capitolo 5, versetto 5, capitolo 8, versetto 11. L'amore di Dio è stato effuso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito che ha stabilito in noi la sua dimora. Non è una citazione esatta della Scrittura, è una parafrasi di questi due passi della lettera ai Romani. Ma il collegamento che noi normalmente non facciamo è il riferimento della fede rispetto anche al creato. Per esempio, sempre in questa lettera di Paolo ai Romani, descrive la liberazione della creazione dalla schiavitù della corruzione in questi termini. Cioè tutta la creazione geme, soffre, no? E poi dice, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Tenete conto di questa espressione, libertà della gloria dei figli di Dio. Allora, l'effetto, noi non pensiamo mai a questo, l'effetto caratteristico della fede in Gesù, per coloro che si lasciano guidare dallo Spirito, quindi che hanno ricevuto, no, il dono dello Spirito, è il ritrovare la libertà della dignità dei figli di Dio. Come Gesù. E quando Paolo continua descrivendo questo mistero della salvezza, no, dice, siamo salvati nella speranza. Perché? Perché la dinamica dell'esercizio della libertà si attua man mano che noi viviamo. Non è che io sono diventato libero e sono a posto. Io ho ricevuto il principio della dignità nella libertà e la attuo momento per momento, azione per azione, evento per evento. Fino a che tutta la nostra umanità possa splendere della gloria e della comunione con Dio e con i fratelli. Cioè questa è l'immagine di fondo del cammino della fede. Allora, se guardiamo come è presentata l'azione dello Spirito nei nostri cuori, proprio in questo ridarci la libertà della gloria dei figli di Dio, in Genesi la dignità dei figli di Dio nella libertà, insomma, senza più pagare il dazio al diavolo, la sostanza è questa, senza più pagare il dazio al diavolo, e tre sono i verbi che vengono usati, cioè l'azione dello Spirito nei nostri cuori si esprime con tre verbi. Il primo è quello del guidare, il secondo quello del insegnare e il terzo è quello del ricordare. Vorrei spiegare brevemente queste tre azioni. Allora, guidare. Il guidare dello Spirito non è semplicemente mi fa vedere la strada e io la seguo, oppure mi fa vedere la meta e io, puntando su quella meta, faccio la strada e arrivo. Non è così. La guida è che fa scaturire quel principio di libertà del figlio, che poi è di Gesù, no? Il principio di libertà non più asservito a nulla se non all'amore del Padre per tutti, che in Gesù si manifesta e di cui lui è il testimone per eccellenza. Il guidare è inserirci nella dinamica di rivelazione di Gesù, che è mandato come testimone dell'amore del Padre per tutti. Quando si dice che lo Spirito guida all'interno di questa dinamica, fa sì che noi viviamo secondo questa dinamica. Pensate all'espressione fiumi d'acqua viva sgorgeranno, no? Non so se voi avete mai riflettuto, no? Noi quando parliamo di fede intendiamo la fede secondo qualche dato: credo in Dio, credo in Gesù, credo, no? Cioè crediamo che la fede consista nel ammettere alcuni dati che ci sono stati rivelati, non sono conquistati dalla nostra ragione, però invece la fede è presentata secondo una dinamica. Allora, non è un definire le cose, ma è un imparare a viverle secondo questa manifestazione, no, della grandezza, dell'amore del Padre per noi. Allora, la caratteristica di questa guida dello Spirito è che non avviene su imposizione o costrizione. Vi ricordate quando vi dicevo nei giorni scorsi, il regno di Dio non si impone. È come se tu l'accogli man mano che si manifesta. Allora, la particolarità della guida dello Spirito è che avviene secondo un'intimità di volere, un'intimità di comunione. Come Gesù, quando definisce, quando se uno mi ama, osserva la mia parola, il Padre mio lo amerà, noi verremo a Lui e faremo dimora presso di Lui. Quel faremo dimora corrisponde esattamente alla guida dello Spirito, che rende il nostro cuore capace di questa intimità, di questa comunione con Dio. Notate, non è una comunione con Dio che io mi devo gustare, è una comunione con Dio nel senso che fa splendere l'amore suo per tutti. La fede inserisce direttamente in questa dinamica e ce ne fa gustare come il segreto. Questo corrisponde alla guida dello Spirito. Poi si dice insegna, istruisce, no? È tipico della dinamica della fede. Attenzione, istruire non vuol dire che spiega alla mente, spiega all'intelletto, ma, e questa dimentichiamo sempre, ma istruisce nel senso che fa scaturire la vita dalla parola che viene ascoltata nel cuore. L'istruire è il portare a far sì che il nostro cuore, quando ascolta la parola di Gesù, ad esempio, ne colga il frutto, la potenza, no? Il dono della vita che racchiude. Ogni parola di Gesù, dato che è parola di verità, è anche parola di vita. E noi tutti facciamo esperienza della fatica che noi facciamo quando ascoltiamo la parola del Vangelo a viverla come fonte di vita. la cosa, diciamo, immediata, no? Che viene come esempio è quando io mi arrabbio, oppure quando io ricevo un'ingiustizia, no? Che io reagisco e dimentico totalmente la parola di vita di Gesù, per esempio quello del state sottomessi, dimentico. La dimentico perché quella parola lì, in quel momento, è come se per me non fosse più fonte di vita. Siccome quando io ricevo un'ingiustizia sono mortificato, mortificato vuol dire sono diminuito nella mia vita, io prima voglio guadagnare la vita e poi mi apro. Questa è la cretinite acuta che tutti abbiamo. Noi non siamo cattivi, siamo soltanto imbecilli, dal punto di vista dello spirito, no? Però abbiamo un bel ridere, ma siamo tutti così. Cioè è la condizione, come dire, proprio la più comune. Quindi, quando si dice che lo spirito istruisce, vuol dire che fa cogliere immediatamente la vita dalla parola del Signore nella circostanza che viviamo. E non è proprio poco questo, perché rivela dove noi siamo collocati. Se quando in una circostanza, no, io riesco a cogliere la vita dalla parola di Gesù, vuol dire che noi siamo collocati in Gesù. Se la vita io la prendo da altro, vuol dire che siamo collocati in altro, non in Gesù, per quanto noi diciamo di avere fede in Gesù. Capite? Allora, lo Spirito Santo è colui che apre per il nostro cuore la verità e la vita di ogni parola di Gesù, nella concretezza delle circostanze. Ora, la verità e la vita è inesauribile nel suo mistero. E quindi non è che noi, una volta che abbiamo guadagnato, non so, supponiamo, in una circostanza, no? Abbiamo accolto la vita, la parola di Gesù, e immaginiamo che poi la vita regni sovrana. Perché alla prossima circostanza sono da capo. Allora, in gioco è la velocità di riferimento alla parola di Gesù nelle circostanze. Non sognatevi che siccome una volta l'avete goduta, la circostanza dopo la godrete. Siamo salvati nella speranza, non nella sicurezza. Allora, più però, più velocemente, più intensamente, più direttamente, noi ci rifacciamo a quella parola che porta vita, e noi sempre più velocemente, in tutte le circostanze, ci rifaremo sempre a quella. E quel tempo diventa il riferimento abituale, tanto che quando Francesco, San Francesco d'Assisi, deve dire dov'è perfetta Letizia, illustra la situazione più drammatica, di dire se in quella situazione più drammatica tu sei nella gioia, vuol dire che peschi nel Signore, vuol dire che il tuo cuore è collocato lì e tutto il mondo ti venisse anche contro non ti sposta minimamente, e non sarebbe l'esito della fede questo? Noi però non colleghiamo. Allora, questa è la seconda azione, no? Dello spirito, del insegna, istruisce, nel senso che apre per il nostro cuore la vita che viene da ogni parola di Gesù. Gesù come della scrittura, no? Poi terzo, e questo è più facile per noi da pensare, è che ricorda, fa memoria, no? Allora, come già vi dicevo, non è che semplicemente fa memoria a noi che una certa parola, oppure un certo comandamento, una certa ispirazione, noi la riconosciamo come detta da Gesù. Ma l'azione del far memoria da parte dello Spirito per il nostro cuore vuol dire che ogni cosa che noi riferiamo a Gesù è come se la peschiamo da quel chiamiamolo retroterra, da quel fondo, diciamo, no? Di esperienza che ci butta, diciamo, ci lancia nel mistero stesso della Trinità. Per me è caratteristico quando noi ascoltiamo, no? Non so, la lettura del Vangelo, e diverse volte viene detto: Gesù guarda, vede la gente che si appressa a lui e dice: ha compassione. A volte come pecore senza pastore, a volte semplicemente perché vede le afflizioni. E comunque fa sempre riferimento alla compassione. Ora, notate, ogni parola di Dio, quindi ogni parola di Gesù, che è una parola di verità, nel senso che fa splendere l'amore di Dio, e di vita, perché da quell'amore viene la vita, pesca in questa compassione di Dio per noi. Quando noi sottolineiamo compassione, vorrebbe dire pesca nel dono dell'amore suo senza alcun vincolo, senza alcuna condizione, senza alcuna condizione previa. È un'offerta pura sua. Noi, per poter godere di questo, non siamo chiamati a mettere in pratica, siamo chiamati ad accogliere, e più accogliamo metteremo in pratica, ma meno accogliamo più difficilmente metteremo in pratica. Allora l'invito è che, e questo vale anche come una legge psicologica, no? Se io, non so, tipo, se noi due bisticciamo sempre, quando tu mi dovessi dire una cosa importante, io già la prendo, come dire, già filtrata, no? Se invece io dentro sento una benevolenza, qualsiasi parola anche buttata lì per me ha un significato più profondo, più significativo, perché mi comunica la profondità del cuore dell'altro. Ecco, questo è ciò che avviene quando noi o leggiamo o ascoltiamo la parola. Quel far memoria dello spirito è farci sentire le parole da questo, io non so come chiamarlo, questo retroterra, da questo fondo di compassione, di benevolenza, no? Di amore, nel senso di dono gratuito da parte di Dio per noi, e così quella parola noi la accogliamo molto più sinceramente. C'è una bellissima, per esempio, espressione dei padri antichi, quando si chiedono come mai i farisei che avevano giocato la vita sulla conformità alla parola di Dio, fanno così fatica ad accettare quella parola di Dio fatto a carne. E hanno una notazione semplicissima, ma il cuore è aperto quando tu ascolti con piacere. Se non ascolti con piacere, il cuore non si apre. Allora, questo ascoltare con piacere è legato all'azione del far memoria da parte dello Spirito per il nostro cuore, perché ci apre, ci butta in questo retroterra, in questo fondo, no? Della compassione di Dio per noi. È quello che cercavo di spiegare, no? Anche stamattina, questo vi darà tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che ha udito. Il valore è abbinato a questo. E a questo si può anche abbinare quella espressione che, diciamo, nel colloquio di Gesù con gli apostoli nell'ultima cena, a un certo punto dice: no, non vi chiamo più servi, no? Ma amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. Notate che quando Gesù chiama amici, gli altri ne capiscono e sono tutti pronti a tradirlo, come poi è avvenuto di lì a poche ore. Ma lui chiama amici perché rivela, espone loro non semplicemente quello che ha da dire lì per lì, ma da dove arriva quello che ha da dire. Per me è molto significativa la scena sempre nell'ultima cena, quando Gesù decide di lavare i piedi ai discepoli. Quando arriva davanti a Pietro, Pietro cosa fa? Assolutamente. Pietro sapeva benissimo che era il ruolo di uno schiavo. E ricordatevi, no, che uno schiavo ebreo era esentato da questo. Quindi ha avuto un impatto anche emotivo molto forte. Noi non cogliamo più questo, ma loro lo sapevano. Se ricordate bene, come fa Gesù a convincere Pietro?
Non avrebbe
mai. Cioè, l'unico modo per convincerlo è: se non ti faccio questo, tu non hai parte con me. Cioè, tu non sarai dove sono io. Allora l'altro, anche se non capisce, anche se rifiuta, dice: vabbè, a questa condizione va bene. Però noi non coltiamo quello che sta dietro in questa, diciamo, trovata di Gesù per convincere Pietro. Se non ti faccio questo, tu non hai parte con me. Allora, all'inizio del capitolo 14, sempre di Giovanni, e Gesù ha appena detto che lui deve andare via, deve andare a preparare un posto, no? Poi incomincia il capitolo 14 e Gesù dice: non sia turbato il vostro cuore. Una parola, erano tutti turbati. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no vi avrei mai detto vado a prepararvi un posto? E poi aggiunge, non so se si riesce a cogliere la portata di questa aggiunta: quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. Mi piacerebbe sapere che spiegazione voi date. Cosa vuol dire che è andato a preparare un posto? Sì, ma sta parlando per noi. E poi dice: e quando sarò andato e vi avrò preparato, verrò di nuovo e vi prenderò con me. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Io mi ricordo da ragazzino, la spiegazione, in genere sono sempre la spiegazione contenutistica, no? Preparato un posto, prima non potevamo andare in paradiso e lui con la sua morte e risurrezione ha preparato un posto, però viene sottaciuto il fatto che torno e vi prenderò con me. Lui dice: oh, ma fatti morire subito. Che vuol dire qualcos'altro? Che cosa? È un po' quello che secondo me è un po' il segreto della dinamica della fede, quello di imparare a essere dove è Gesù. Allora, dove sono io siate anche voi. Noi possiamo fare, per esempio, quando noi subiamo un dolore, perdiamo una persona cara, la prima domanda è: dov'è? E non c'è nessuno che possa rispondere, però è la domanda che ci facciamo. Qui Gesù dà la risposta in termini di dinamica di fede: dove sono io siate anche voi. Vuol dire che siccome io sono in paradiso anche voi verrete? Vuol dire questo? Allora, se avete pazienza, faccio tutto il percorso per spiegare questa frase, che per me rappresenta proprio come il cuore del, come dire, come del seguire Gesù. Perché il problema è, per noi, la questione è per esempio, trovarci dove è Lui, essere dove è Lui, dato che è colui che il nostro cuore desidera. Se io non sono dove è Lui, lo manco. Se manco l'incontro con Lui, io non posso essere contento, visto che è proprio Lui che desidero. Allora, faccio un salto indietro. La prima, credo che è il primo colloquio che avviene tra Gesù e i suoi discepoli, quando è raccontato nel Vangelo di Giovanni. Voi sapete che all'inizio, quando Gesù si presenta, cioè quando viene per esempio a farsi battezzare, no, da Giovanni, Gesù è un perfetto sconosciuto, nessuno sa chi è. La persona nota era Giovanni Battista. È Giovanni Battista che guida il movimento di rinnovamento, no? È lui. Quando viene Gesù, Giovanni Battista lo riconosce perché sa che tutta la sua vita è in funzione del rivelare colui che doveva venire. Lui lo riconosce, non sappiamo da che cosa, ma lui lo riconosce. E una volta battezzato, incomincia a indicarlo come l'agnello di Dio e invita i suoi discepoli, tutti gli apostoli sono prima discepoli di Giovanni Battista e poi lasciano Giovanni Battista e seguono Gesù. Allora, all'inizio proprio del Vangelo di Giovanni viene descritto che Andrea e un altro, tutti pensiamo che sia Giovanni, no? Vanno dietro e Gesù dice, che volete? Cioè, cosa cercate? E qual è la domanda che rivolgono gli apostoli? Gli apostoli, i futuri apostoli. Allora, le nostre traduzioni, allora, prima si traduceva dove abiti. E io per fare una battuta, non hanno chiesto l'indirizzo di casa, lo potevano sapere da altri. Tanto più che in Medio Oriente le cose semplici non si chiedono mai alle persone importanti. Se volevano l'indirizzo di casa, si potevano informare. Allora, intuendo che la domanda dove abiti non rende, adesso hanno cambiato un po' il verbo. Invece di dire dove abiti, adesso si dice dove dimori, che ha un aspetto più profondo, nel senso che non si tratta semplicemente di sapere la via, ma di conoscere la qualità, il come lui vive. In greco il verbo è il più generale possibile ed è un verbo che percorre tutto quanto il Vangelo, ed è in greco il verbo meno, che vorrebbe dire stare, essere in un posto. Allora, l'annotazione del Vangelo è che hanno seguito Gesù, sono rimasti dove lui dimorava, dove lui stava, e il Vangelo dice, quel giorno rimasero con lui. Quel rimasero è sempre il verbo meno, sempre lo stesso. Per spiegare, posso esprimere così. Avrebbe potuto l'Evangelista scrivere quel giorno rimasero in lui?
No.
No. con lui. All'ultima cena Gesù usa lo stesso verbo e risponde a quella domanda, ma la conclusione non sarà più che gli apostoli restano con lui, ma sono invitati a rimanere in lui. Beh, tutto il corso della sequela di Gesù raccontato nel Vangelo è passare dallo stare con lui a rimanere in lui. Questo passaggio rivela tutta la dinamica di fede, rivela tutta la corsa che gli apostoli hanno compiuto per star dietro a Gesù. E quando Gesù in questo capitolo 14 di Giovanni, che dice, per essere preciso, sarebbe capitolo 14, versetto 3, quando sarò andato e gli avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io, siate anche voi. Quel dove sono io, se voi fate la domanda, dov'è Gesù? Allora il dove corrisponde a tutta quella rivelazione, non vi chiamo più servi, ma amici, perché vi ho fatto conoscere non tanto l'amore del Padre, ma l'espressione è quella precisa. Come al solito, non diciamo più. Non diciamo più servi, ma amici, perché vi ho fatto conoscere tutto quello, no, che io dovevo svelarvi dal Padre. Ora, se noi ci facciamo la domanda del dove è Gesù, Gesù è in tutta la sua vita e a maggior ragione nella sua passione, morte e risurrezione, lui è nella manifestazione dell'amore del Padre per voi. E se voi restate in me, non più con me, ma in me, anche voi sarete inseriti, non sarete assorbiti in questa manifestazione dell'amore del Padre per tutti, di cui io sono il testimone, e voi in me contribuite, non so come dire, fate in modo che questo amore risplenda nel mondo. Il dove sono io è sono nell'amore del Padre per voi. L'azione dello Spirito Santo nel nostro cuore, come dinamica di fede, porta a far rimanere in Gesù dentro questa dinamica di rivelazione dell'amore del Padre per tutti. L'immagine più significativa di questo rimanere in me è quello della vite e dei tracci. Io sono la vite, voi i tracci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. E se vi domandassi a bruciapelo, cos'è questo frutto? Allora, nella tradizione si dicono, il frutto è che come tu sei discepolo di Gesù, mostrando l'amore del Padre, quindi l'amore di Gesù a tutti, permetti a tutti di essere discepolo di Gesù. Il frutto è la moltiplicazione del discepolato, che corrisponderebbe alla finale del Vangelo di Matteo, quando dice andate, no? Battezzate, e poi meno male adesso si traduce in modo diverso, fate discepoli, no? Invece prima si traduceva, capito qui, vediamo un po', Matteo, l'ultimo capitolo. E adesso si traduce così: andate dunque e fate discepoli tutti i popoli. Invece prima si diceva andate tutti e no, non istruite, neanche evangelizzate, cioè indottrinate, ammaestrate. E è stato tolto questo per togliere ogni tipo, ogni immagine, ogni sfumatura di imposizione. Annunciare il Vangelo non significa fare il lavaggio del cervello alla gente. Significa permettere loro che, come tu sei diventato discepolo di Gesù, come tu rimani in Lui e sei dentro questa dinamica di rivelazione dell'amore del Padre per tutti, così tutti possono accedere alla stessa cosa. Allora quel fate discepoli tutti i popoli vuol dire permettete a tutti di essere quelli per i quali Dio ha mandato il Figlio, che è morto, che è risorto, per rivelare il suo segreto. Riguarda tutti, sempre, a ogni latitudine. Se voi togliesse questo, come oggi si cerca da qualche parte, in nome di una fantomatica, di un fantomatico irenismo o un fantomatico, una fantomatica tolleranza, no? Che tutto va bene, no? Se togliesse questo, voi togliete il cuore dell'annuncio evangelico. Perché se questo è il cuore della storia, se voi private i vostri fratelli di questo annuncio, voi li private della cosa più preziosa. Siete irresponsabili. Cioè, non avete colto in nulla quello che è la manifestazione del segreto di Dio per l'umanità. Poi la modalità. Cioè, allora, siccome, perdonate, così faccio in modo che si capisce subito, siccome la fede è la cosa più preziosa, se tu non credi ti taglio la testa, così. Ecco, questa modalità di diffondere il Vangelo è contraria al Vangelo. Perché? Perché mentre annuncia una cosa ne rinnega il segreto, che è quello di manifestare l'amore del Padre per tutti. E non avviene mai su imposizione o costruzione, ma per scaturigine di intimità. Ecco perché il principio dell'educazione, mamma figli, genitori figli, pensate alla scuola per i ragazzi, pensate all'istruzione, allora si chiamava la sacra dottrina, no? Da lui si diceva, se n'ha a dottrina, no? Se è andato a dottrina, si diceva così, no? Allora tutto questo ha a che fare con questa scaturigine, non con io prendo una cosa e te la metto in testa, oppure detto in altro modo, la fede non è una consegna di pacchetto. Ho fatto un bel pacchetto, questa è la fede, te la consegno e tu poi la consegni ad altri. La fede non è un pacchetto, è una immissione di vita e come tale vale sempre quel principio: dove sono io, siate anche voi. Io sono nell'amore del Padre per voi e così se voi state in me, anche voi lo sarete. Se voi lo sarete, agite come io ho agito. Ecco, questo qui è il cuore dell'annuncio del Vangelo, diciamo così, tenendo conto di quello che lo Spirito Santo fa nei cuori di coloro che accolgono la testimonianza di Gesù, cioè che credono. Non si tratta di credere a qualcosa, ma di far sì che se io aderisco a Gesù mi ritrovo nella stessa dinamica di rivelazione dell'amore del Padre per tutti. Questo mi sembrava è la sostanza.
Questi sono i frutti che dobbiamo portare.
Allora, il frutto è proprio...
A conoscere Dio.
Sì, ma questo far conoscere, non è che io dico qualcosa di Dio al prossimo, è che faccio splendere questo amore di Dio al prossimo. E ognuno ha già la possibilità, perché ognuno è fatto a immagine di Dio. Noi dobbiamo solo non impedire, fare in modo di non impedire a nessuno. Quando io sono prepotente, io impedisco all'altro di fare esperienza dell'amore. Se io invece ho un atteggiamento di tenerezza, non che l'altro desidera il mio amore, ma almeno da parte mia non impedisco che. E questo non impedire permette a tutti di aprirsi. La rivelazione della profezia di Geremia, capitolo 31, dice: nessuno chiederà più uno all'altro, conosci Dio, perché tutti lo conosceremo. E il fondo è perché questa conoscenza è fondata sul fatto che ognuno si sentirà accolto dall'amore perdonante di Dio. Allora, ogni mia azione di amore al prossimo non è teso a far arrivare il mio bene al prossimo, è tesa a far sì che io, non impedendo il nulla, io posso condividere con lui questa esperienza dell'amore di Dio. Questo è fondamentalmente il cuore dell'annuncio evangelico. Ed è questo il motivo per cui nel mondo, penso che da questo punto di vista forse il cattolicesimo è l'unico, al di là di tutte le, non so io, diciamo tutti i peccati che noi viviamo come cristiani, ma è quello che rilascia la percezione che ognuno è amico, anche il nemico, perché noi non abbiamo alcun motivo di separarci da qualcuno in nome di qualsiasi nobiltà, perché questa è la cosa principale, poter essere trovati in Gesù al punto che tutti, verso tutti, noi mostriamo amicizia. Non importa che gli altri ci vedano amici, importa che noi possiamo vedere tutti come amici. Ma secondo questa non vi chiamo più servi, ma amici. A livello di chiesa, a livello di nazione, a livello di istituzioni, non è così semplice vivere questo. Beh, anche a livello personale, evidentemente, no? Ma questa è la sfida dell'annuncio missionario del cristianesimo nel mondo. Poter riferirci a tutti senza domandare a nessuno: tu sei d'accordo o sei contro? Tu mi vuoi bene o mi vuoi male? Senza domandare a nessuno. E poi dopo, domani, faremo un po' la specie di conclusione con il francobollo di adesso vai.
Tutti gli apostoli praticamente sono arrivati a questo tramite, ma ci sono arrivati loro, sembra quasi facilmente, invece avranno
cioè... No, allora questa immagine del facile è legata a una percezione abbastanza strana. Cioè, quando noi leggiamo, ma questo avviene anche per esempio quando si conoscono le vite dei santi, no? Cioè, noi vediamo l'effetto, noi vediamo lo scopo raggiunto, non vediamo mai la fronte. L'esempio più classico è per la Madonna. Noi neanche ci rendiamo conto che, siccome lei è la depositaria della rivelazione più grande, tutto ciò che contrasta con questa rivelazione per lei ha avuto un peso, una, non so, tipo una un'oppressione che noi non avremmo assolutamente sopportato neanche lontanamente. Noi non ci rendiamo conto del costo delle cose. Quando noi desideriamo una cosa, la vediamo già realizzata. ma questo qui è una mentalità mondana, cioè è come dire che è importante arrivare là. Invece il discorso è l'importante è essere qui, essere dove è Gesù. E tutto quello che poi corrisponde alla vita concreta è di un'enorme oppressione. Io non so, tutti avete letto, no, la vita di San Francesco d'Assisi, quando ha composto il Cantico delle Creature. Voi sapete in che occasione, no? Cioè verso la fine della vita, era quasi cieco, molto malato, ormai ai margini del suo enorme istituto. Aveva passato una notte terribile con l'impressione di essere dannato. Alla fine della notte, quindi verso il mattino, riceve come un'ispirazione interiore di dire: no, anche perché la salvezza vale, è tale la gioia che fa cantare tutto il creato. E noi immaginiamo che sia: ma che bello il creato, ma guarda che bello. Cioè non ci rendiamo conto noi della consistenza del dramma della vita. Più i valori sono potenti, più la vita è drammatica, ma così deve essere. Allora, siccome noi abbiamo paura, allora è meglio non considerare. E quello che vi dicevo con quell'esempio, no? Tutte le grazie sono buone, no? Però se noi dovessimo ricevere le grazie di Dio nella loro nudità, non reggeremmo. Allora il Signore mette anche dei vestiti e noi cerchiamo le grazie con i vestiti adatti per noi, perché se non ci fossero quei vestiti noi non reggeremmo minimamente. Però ricordate, tutti sognano un amore. Quando l'amore arriva, noi abbiamo una fifa boia.